Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Un saluto lo devo fare a Dini. Ce l'abbiamo qui anche oggi. Meno male che c'è, meno male che esiste.
Grazie, grazie.
Sei pronto? Sei
grazie,
pronto.
Grazie, ricambio.
E poi chi abbiamo? Abbiamo il dottor Carlo Grizzetti. Molti lo conoscono, malnatese, nato Malnati, lo conoscono tutti, figlio del grande Grizzetti, del servizio anestesia e rianimazione e cure palliative dell'ospedale di Circolo di Vaese ASST Sette Laghi. Amico di Radio Missione Francescana, è stato da noi ospite almeno 4-5 volte, dovrei andare a vedere bene, poi chiederò a Enrico. I temi da lui presentati sono tanti: le cure palliative, l'assistenza domiciliare, l'hospice, e oggi invece vogliamo parlare del dolore. E il titolo che ha voluto il dottor Grizzetti è questo: il dolore, due punti, poco conosciuto e poco trattato. E io qui devo entrarci per forza, devo dire qualcosa anch'io, e quindi sono andato in internet e dice: il dolore è il più comune sintomo di malattia, tutti prima o poi lo provano, ma è difficile darne una definizione esauriente, così come elencare tutti i tipi diversi di dolore che si sperimentano nella vita. Tu mi stai guardando male, poi mi spieghi il perché. In pratica, come afferma anche l'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è dolore ciò che ciascuno di noi dice di essere dolore. Io non lo so, vabbè, volevo dire questo, ragazzi, siamo in diretta e c'è e abbiamo qui, dobbiamo anche essere contenti, abbiamo il Carlo Grizzetti, quindi chi vuol telefonare 0332 264 266, ripeto 0332 264 266, chi invece o ha vergogna o non vuol telefonare può mandare una mail, indirizzo info@rmf.it. E io inizio, carissimo dottor Grizzetti. Allora, la definizione dell'OMS, vabbè, può essere buona, ma io lo chiedo a te, cos'è il dolore?
Allora, intanto ti ringrazio per questo invito, che oramai davvero è diventato quasi una tradizione. Venire a parlare di questi argomenti, che sono poi il nostro lavoro quotidiano, è per noi particolarmente importante. Ti ringrazio dell'ospitalità e saluto intanto gli ascoltatori, che so essere numerosi, perché questi sono argomenti che tu scegli sempre con grande accuratezza.
Attenzione che a Vedano ti stanno sentendo in tanti.
E siamo contenti.
Preparati.
Arriviamo anche a Malnate, di cui sono orgoglioso cittadino, come ricordavi. Che cos'è il dolore? Se dobbiamo lasciare da parte le definizioni accademiche, che sono poco comprensibili, dobbiamo pensare che il dolore è un'esperienza comune nell'esistenza. Ognuno di noi può pensare alle volte che ha provato un dolore in relazione a una malattia, a uno stato particolare di salute che viene meno, ma anche un dolore che a volte, diciamo, si accompagna a situazioni particolari della nostra esistenza. Voi tenete presente che la maggior parte della richiesta sanitaria che avviene al medico di medicina generale, al pronto soccorso, generalmente motivata dal sintomo, cioè dal dolore, per la maggior parte dei casi. Il dolore quindi è un'esperienza normale, quotidiana della vita. Le stime parlano di un dolore cronico che affligge almeno in Italia un quarto della popolazione, una persona su quattro. Nel nostro ambulatorio noi vediamo moltissima sintomatologia dolorosa cronica, generalmente da patologia degenerativa, osteodegenerativa, che al di là della spiacevolezza, che è il carattere che accompagna il dolore, comporta anche una limitazione funzionale importante. Il dolore quindi è un sintomo che limita la nostra vita quotidiana. La limita nelle piccole fondamentali cose, nella marcia, nella deambulazione, andare a fare la spesa. In questo caso, pur sottolineando che non esiste una terapia che elimina completamente il dolore, e questo è importante dirlo, perché talvolta la richiesta è talmente elevata da essere inattuabile. Esistono però tecniche e farmaci che servono a contenerlo a livelli ragionevoli, tali da rendere la nostra vita accettabile sotto questo aspetto, anche nelle patologie estremamente invalidanti, estremamente dolorose.
Dottor Grizzetti, a proposito di questo, possiamo considerare il dolore una malattia? Cioè, lei ha parlato di sintomo. In queste situazioni, lei le ha elencate, soprattutto degenerative, neoplastiche, si può pensare a trattare una malattia, quindi arrivare ad un'eziopatogenesi, arrivare a uno studio completo per poter fare una terapia adeguata?
Grazie, una bella domanda, perché esattamente come ha sottolineato, il dolore come malattia riconosce il passaggio per la sua cura di tutte le altre malattie, cioè un momento diagnostico in cui ci si avvalgono di tutte le tecniche moderne messe a disposizione, come risonanze, TAC, ecografie, sistemi, misure elettrofisiologiche, nel tentativo di identificare la noxa, cioè il punto sulla quale è poi possibile impostare razionalmente un trattamento, una terapia, sia essa farmacologica, sia essa diretta attraverso tecniche che ci permettono di colpire più precisamente il punto che, secondo la nostra diagnosi, è il generatore della sintomatologia dolorosa. Purtroppo sarebbe troppo facile, troppo bello se, una volta eliminato l'aspetto che si chiama nocicettivo, cioè l'elemento, il dolore scomparisse come d'incanto. Purtroppo la sintomatologia, il sintomo dolore è un sintomo complesso, perché non è fatto soltanto dalla conduzione nervosa, è fatto anche dall'aspetto emotivo che si accompagna, è fatto anche dall'aspetto neuromuscolare che si accompagna sovente a molta patologia. È un sintomo molto variegato e molto complesso. Pensare soltanto come influisce il tono dell'umore sulla percezione dolorosa, come una condizione di depressione può influire negativamente sulla percezione e amplificare questo sintomo, e quindi la difficoltà del trattamento, che non può ridursi solo al trattamento del punto doloroso, ma che deve considerare la persona in toto. E questa è la grande sfida che purtroppo talvolta vinciamo e salvolta.
Quindi, dottor Grizzetti, la cosa molto importante anche qui è trattare il dolore con precocità. La precocità è una cosa fondamentale, perché lei ha detto adesso il dolore si può cronicizzare, e trattare un dolore cronico è estremamente più difficile che trattare un dolore, diciamo, che non si è. Quindi evitare che si arrivi, e questa è la sfida, come lei ha detto, dei prossimi anni, è la sfida di non cronicizzare il dolore, giusto dottore?
È molto giusto, è anche giusto osservare che almeno nelle patologie degenerative il lavoro si cerca di fare prima. La prevenzione ancora resta una delle armi migliori. Io adesso non voglio dilungarmi su quanto sono i consigli che si possono dare circa gli stili di vita sano per evitare di sovraccaricare il nostro organismo in modo sotto tutti gli aspetti, sia quello fisico, sia quello psicologico, quello del lavoro, anche quando è vera però quanto lei ha affermato sul fatto che la precocità è un'arma vincente nel trattamento, nell'impedire la cronicizzazione. Esiste una vasta letteratura che dimostra come una precocità di trattamento, quando identificabile una causa acuta, ne impedisce la sua cronicizzazione. Tuttavia, devo ricordare che la maggior parte delle condizioni è legata essenzialmente alla degenerazione osteomuscolare, e questa purtroppo è difficilmente prevenibile. È pur vero che una quota importante, quella legata all'osteoporosi, può essere efficacemente contrastata, e questo è una delle sfide a cui accennavamo all'inizio, la prevenzione come trattamento.
Ecco, ma tu come fai a misurare il dolore? Cioè, a me quando tu mi hai chiamato mi hai detto fatto 100, ho fatto 10, 6, 7, 8, come fai? È l'unica misurazione. Poi un'altra domanda, soffrono di più le donne o i maschi?
Allora, sulla misura, la misura del dolore, diciamo, per anni ha cercato la disciplina, la terapia del dolore, ha cercato strumenti che potessero restituire un valore probatorio, cioè che avesse un peso importante. Purtroppo questi strumenti non esistono, a differenza di altre discipline che possono invece contare su una diagnostica precisa. quella del dolore resta ancora una percezione, come abbiamo detto prima, connotata da un'ampia, importante componente psicologica ed emotiva, e quindi non valutabile. Ancora adesso il sistema, l'analogo visivo, cioè trasportare la propria sintomatologia in una scala da 0 a 10 e rapportare l'intensità al numero della scala, ci indica perlomeno se il trattamento, lasciando perdere il valore assoluto, se il trattamento è un'efficacia. Noi consideriamo la riduzione del VAS, che è l'acronimo che definisce questa scala, di almeno un terzo del 50% significativo su quello che noi abbiamo fatto. Per noi il risultato è fondamentale, cioè la riduzione del VAS è l'unica cosa che ci testimonia che le azioni intraprese sono state efficaci.
Quindi è da quel numero che parte la terapia, cioè la terapia è personalizzata in funzione dell'intensità o dalla percezione del dolore di quel paziente.
Il numero, come detto, ci guida nel trattamento. Ci guida nel trattamento perché, come abbiamo sottolineato, è una sintomatologia non sempre costante, talvolta ondivaga, talvolta si ripresenta con recrudescenze importanti.
È soggettiva.
Estremamente soggettiva. Il VAS ci indica, ripeto, la giusta direzione che abbiamo intrapreso, così come ci permette di capire, insieme all'atto diagnostico cui abbiamo accennato all'inizio, se l'origine di questa sintomatologia è ancora ricompresa nella nostra ipotesi oppure se ci è sfuggita. Una delle cose che ripetiamo sempre, estremamente difficile anche per gli specialisti, capire perché uno c'ha il mal di schiena. Tanto per dire una cosa semplice, vi sono moltissime strutture osteomuscolari implicate e non sempre il reperto radiologico corrisponde al danno fisico ed anatomico, e quindi questo è il motivo per cui la cosa più importante ancora è visitare il paziente con dolore, perché da solo l'esame radiologico non ci esaudisce.
Donne o maschi? Dai, due parole, poi andiamo subito con la canzone.
Cosa possiamo dire? Possiamo dire che, per la mia esperienza, e non è corroborata da dati di letteratura, sono due atteggiamenti diversi. Non posso dire che soffrano di più, vi sono patologie in cui sono più colpite le donne e meno i maschi, e viceversa. È diverso anche l'atteggiamento nei confronti del dolore. Generalmente, e qui mi spiace dirlo per la categoria, però a volte l'umanità maschile la
mette, diciamo,
giù,
che noi abbiamo più paura, noi ci mettiamo anche, dicono sempre, ma tu hai la soglia del dolore più alta del solito, vabbè, però il dolore ce l'ho.
Gli uomini
una cosa
hanno...
prima di entrare, il dolore psicosomatico esiste? Cioè una persona dice ho il dolore e non è vero, è solo la psiche che lo fa?
Allora, sui libri è descritto, ma io posso dire che ormai in 30 anni di lavoro non ne ho mai incontrato. È una diagnosi che avviene per esclusione, estremamente rara, e prima di dire che è psicologico bisogna veramente aver escluso qualsiasi altra causa, e devo dire che è di una rarità eccezionale.
Dottor Ghesetti, perché è così importante lo psicologo?
Per il motivo che abbiamo detto prima, cioè che comunque noi possiamo svolgere un'azione fisica diretta nel ridurre l'impulso nocicettivo, cioè l'impulso che porta al dolore, ma la connotazione psicologica, quando diventa importante, e il dolore cronico è invalidante sotto questo aspetto, esso stesso causa di depressione, necessita di un intervento specialistico, talvolta anche farmacologico. E per inciso, gli antidepressivi sono farmaci che anche noi utilizziamo con buon beneficio in talune sindromi dolorose, che testimonia quindi l'estrema importanza dell'aspetto psicologico nella gestione del dolore.
Ma il paziente si sente un malato immaginario? E sì, per quello che lo psicologo interviene anche?
Il paziente non è mai un malato immaginario. Non è mai un malato immaginario perché, come ho detto, la sintomatologia dolorosa è un sintomo concreto ed importante, non per niente quello che la maggior parte dei casi porta in ospedale o dal medico di base, insomma.
Enrico, ci dai la prima canzone, grazie, ti comincio a ringraziare già adesso, così almeno recuperiamo il tempo.
Tu mi sembri un po' po' stupita, perché rimango qui indifferente, come se tu non avessi parlato, quasi come se tu non avessi detto niente. Ti sei innamorata, cosa c'è che non va? Io dovrei perciò soffrire da adesso, per ragioni ovvie d'orgoglio e di sesso, e invece niente no, non è stato niente no, nessun dolore, non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore. Amanti, allora già intuivo che c'era qualcosa che mi sfuggiva, quella fragile eterea coerenza di bambina senza troppa pazienza.
Dottor Carlo Grizzetti, servizio anestesia, rianimazione e cure palliative dell'ospedale di Circolo di Varese, e stiamo parlando del dolore. Cos'è la terapia del dolore, caro Carlo?
Allora, la terapia del dolore è una disciplina, ormai possiamo definirla tale, che si occupa della diagnosi e del trattamento di tutte le sindrome dolorose acute e croniche. Come abbiamo detto, attraverso strumenti che sono la clinica e quella più evoluta radiologica o neurofisiologica addirittura, con l'obiettivo di contenere, se non proprio in casi fortunati eliminare, la sintomatologia nocicettiva che dà origine alla sintomatologia. E per far questo utilizza una serie di farmaci e di tecniche dirette che somministriamo ai nostri pazienti nei diversi regimi di cura in cui il nostro ospedale possiede.
Queste tecniche in cosa consistono? Sono tecniche invasive? Sono tecniche a base di catetere? Sono tecniche che infondono il medicinale con una certa regolarità?
Allora, bisogna, qui il discorso si fa particolarmente complesso, perché l'armamentario, diciamo, tecnologico di cui è a disposizione il terapista del dolore si è ampliato notevolmente e va dalla somministrazione diretta di farmaci per infiltrazione, così come l'utilizzo di tecniche peridurali per il trattamento del dolore dello scheletro assiale, della lombare sacrale della schiena, fino all'impianto di dispositivi che sono in grado sia di rilasciare quote costante di farmaco direttamente nel midollo, sia attraverso l'elettrostimolazione ridurre la sintomatologia dolorosa in sindromi ben documentate e ben inquadrate. Vi sono poi molte altre tecniche che possono essere utilizzate per la stabilizzazione della sintomatologia dolorosa, intervenendo con tecniche di radiofrequenza su nervi o gangli, in modo tale da ridurre o spegnere l'attività elettrica di queste di questi nervi danneggiati. Vi sono poi a corredo moltissimi trattamenti farmacologici che possono essere utilizzati in supporto e in integrazione alle tecniche dirette. Questo, come abbiamo detto, con lo scopo di ridurre il famoso numero del VAS a un numero accettabile.
Quindi, dottor Grizzetti, io sbaglio completamente nel dire che la terapia del dolore può essere considerata a gradini, a step, è completamente sbagliato.
No, non è sbagliato nel senso che, come abbiamo detto, se il nostro obiettivo è quello di rendere il paziente, di ridurre la sintomatologia dolorosa nel nostro paziente, noi possiamo utilizzare, ad esempio, tecniche sempre più invasive, farmaci sempre più potenti in relazione alla diagnosi del dolore e soprattutto alla risposta terapeutica che i nostri atti hanno nei confronti della malattia dolore. Purtroppo questa progressione non è sempre lineare e non è sempre facile. Talvolta è difficoltoso trovare la tecnica o il farmaco indicato su quel paziente, per il motivo che dicevamo prima: la sintomatologia dolorosa è un sintomo molto complesso.
Ma scusa, il primo step, la prima persona che ti guarda è il medico di famiglia, che ti dà dei farmaci. E poi?
Il medico di famiglia ha un ruolo fondamentale, perché innanzitutto fa un trattamento iniziale diagnostico, quindi identifica il problema del paziente, poi lo risolve con gli strumenti che gli sono propri e, nel caso in cui sia particolarmente complesso, necessiti di interventi diretti, chiama il collega terapista, lo specialista, per discutere insieme il caso e trovare la soluzione adatta al paziente. È frequente infatti la linea diretta con medici di medicina generale che mi chiamano per
C'è una telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno. Desiderei porgere una domanda. Visto che il tema è il controllo del dolore, vorrei chiedere gentilmente, nel dolore oncologico, nella fase finale si arriva alla morfina. Oggi si parla molto dei cannabinoidi. Cosa è da preferire, sia in rendimento sia in tollerabilità?
Ok, grazie, è una bellissima domanda, anche perché
ci arriviamo.
Ci anticipa in modo... Allora, stiamo parlando di una situazione del tutto particolare, che è il trattamento di fine vita, nei quali diciamo tutti gli strumenti che sono in nostro possesso sono da utilizzarsi. Non sono farmaci sinonimi uno dell'altro, cioè i cannabinoidi non fanno la stessa cosa che fanno gli oppioidi e viceversa. Sono farmaci che hanno due ruoli importanti, diversi ma accessori. La sintomatologia dolorosa viene dominata mediamente in modo molto importante dalla morfina, che resta ancora il farmaco più importante che abbiamo nel nostro armamentario. Dal 2015 e più recentemente abbiamo utilizzato con enorme beneficio anche i cannabinoidi, seppure non nelle fasi finali di malattia, ma nel trattamento sintomatico del malato oncologico, con un eccellente successo, perché i cannabinoidi hanno una farmacologia completamente distinta da quelli degli oppioidi e di conseguenza stanno dimostrando un amplissimo raggio d'azione che stiamo ancora studiando e validando. Io spero di aver risposto al gentile ascoltatore.
Grazie.
A proposito di cannabis, io la chiamerei la cannabis terapeutica. La cannabis terapeutica prodotta per uso medico è completamente diversa dalla cannabis che si trova in giro per lo sballo.
La cannabis ad uso medico è un'infiorescenza che viene completamente diversa, ma perché è un'infiorescenza che viene prodotta con caratteristiche assolutamente certificate, viene prodotta da determinate aziende. In Italia gli unici autorizzati sono i militari dell'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze, che producono due varietà geneticamente determinate con concentrazioni note e stabili dei principali componenti. Quindi non possiamo assolutamente paragonare due cose che sono completamente diverse.
Per curiosità, come si assume? È una compressa, un decotto?
Allora, l'utilizzo dei cannabinoidi è, cambiato negli ultimi anni grazie anche all'azione importante che hanno fatto i nostri farmacisti. Esistono molti colleghi farmacisti che sono eccellenti preparatori galenici, quindi sanno estrarre dalla cannabis i principi attivi che ci servono a uso terapeutico. Lo possono fare in mille modi. La decozione è stata praticamente abbandonata perché la sua efficienza nell'estrarre i principi della decozione domestica è molto bassa. Mentre invece l'estrazione con protocolli validati che fanno i farmacisti galenisti in olio, in compresse, in resine, possono essere rese in mille modi. Sono bravissime a darci quello che gli chiediamo, sia sotto forma di olio per la titolazione, di compressa, di resina, di cartucce per alimentare i vaporizzatori. La capacità che si è accumulata, l'esperienza in questi anni, ha prodotto una sostanza utile da un punto di vista farmaceutico.
Io vorrei invece parlare della morfina, perché è anni ormai, no? Quando uno ha un dolore, specialmente se è operato oppure ha un cancro, eccetera, eccetera, gli danno la morfina. E spesso e volentieri la morfina, orca, se non va bene la morfina, cosa gli diamo? Mi sembrava che fosse l'ultimo step della terapia del dolore. Invece, a quanto pare, alcune volte può anche non andar bene. Ma perché c'è una... su alcuni pazienti va bene, altri non va bene?
No, diciamo che, come abbiamo detto all'inizio, l'elemento fondamentale è la diagnosi. Ci sono dolori che rispondono molto bene agli oppioidi, di cui la morfina è il capostipite, ci sono dolori che hanno meccanismi, che si instaurano con meccanismi diversi, che rispondono molto meglio, ad esempio, ai farmaci antinfiammatori, perché dolori mediati prevalentemente da un meccanismo complesso che riguarda le prostaglandine. Di conseguenza, non è che non ci sia più niente dopo la morfina, c'è un farmaco indicato per quel paziente, per quel tipo di dolore. Sicuramente la morfina è un farmaco importantissimo nel trattamento, perché lavorando sul dosaggio, sulla via di somministrazione, non c'è quasi nessun dolore che possa resistere davvero a un trattamento combinato o diretto con dosaggi e vie di somministrazione adeguate.
C'è un'altra cosa che ti voglio dire, che è questa. Vediamo molti film che arrivano dall'America, eccetera, eccetera. Si parla spesso di ossicodone, no? L'ossicodone, e molto spesso c'entra anche il medico. Io ho visto ultimamente, non so, un telefilm, la dipendenza dall'ossicodone. Ma esiste veramente questa dipendenza?
Purtroppo esiste. Esiste, ed esiste al punto tale che il massimo organo regolatorio americano, che è l'FDA, ha interdetto l'utilizzo di oppioidi forti nel dolore cronico benigno, quello che viene definito cronico benigno. In America c'è stato un abuso di questi farmaci, e sono farmaci, in particolare l'ossicodone, che per sua caratteristica è in grado di indurre relativamente rapidamente una dipendenza. Questo ha fatto sì che addirittura si sia trasformato in un'emergenza. I morti per ossicodone in America sono un numero impressionante, ed è un'emergenza clinica in America. Il tentativo di contenere la diffusione di questi farmaci, che è stata sovraspinta dall'industria, così come da un uso troppo disinvolto di questa sostanza, ha prodotto un meccanismo di allarme sociale importante. È un farmaco che è relativamente facile da trovare, è un farmaco, come dicevo, che induce una dipendenza abbastanza rapida, è un farmaco, ad esempio, che viene utilizzato in modo improprio anche nel trattamento di patologie che non devono essere trattate con stupefacenti.
Questo anche per gli oppioidi minori, dottore?
Gli oppioidi minori hanno il vantaggio di avere tempi di tolleranza più lunghi, in particolare tramadolo e farmaci consimili. Tuttavia, noi cerchiamo sempre di essere estremamente cauti nel trattamento a lungo termine di patologie con oppioide, perché preferiamo una tecnica diretta, un'infiltrazione o qualche cosa che cerchi di limitare l'utilizzo di questi farmaci, perché non dimentichiamo che, così come riduce la sintomatologia dolorosa, riduce anche, soprattutto nel paziente anziano, le performance intellettive, e di conseguenza la memoria, l'attività cognitiva può essere seriamente importante e può essere seriamente compromessa dall'utilizzo cronico di questi farmaci. Questo è il motivo per cui, nei limiti del possibile, cerchiamo soluzioni alternative e, laddove proprio la sintomatologia è diffusa, non possiamo farne a meno. Sotto questo aspetto possiamo integrare la risposta di prima: la cannabis si sta dimostrando in certa patologia degenerativa un discreto aiuto, senza avere le stesse caratteristiche così dirompenti degli stupefacenti.
Enrico, ci dai la seconda canzone? Grazie.
The heart is a blue.
Dottor Carlo Grizzetti, il malnatese, servizio anestesia e rianimazione cure palliative dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi, parliamo di dolore. E il mio amico Dini ha una domanda bellissima.
No, io, dottor Grizzetti, volevo mettere l'acceleratore sulle modalità prescrittive, cioè la difficoltà che una volta trovava il medico e infatti non scriveva, anche perché c'erano situazioni anche di un certo anche penali. Ora, dall'anno scorso, penso, le situazioni sono cambiate e la prescrivibilità è particolarmente facile. Per cui adesso la situazione, dato che è facile, cioè gli oppioidi, per esempio, o la morfina nei casi, viene usata con regolarità, o non dico facilmente, ma semplicemente.
Sì, 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 è una giusta osservazione la sua. Allora, C'è stato un momento molto importante in terapia del dolore in cure palliative, che è stata la promulgazione della legge 38 del marzo del 2010, che ha risolto gran parte dei problemi a cui accennava, nel senso che ha reso la prescrivibilità di sostanze stupefacenti molto più semplice, molto più agevole e molto meno complessa di quanto non fosse prima. Questo proprio con lo scopo di rendere la diffusione di questi farmaci, che restano tuttora insostituibili, nel trattamento del dolore, renderla molto più ampia. La legge 38 è stata un'ottima legge, approvata in modo bipartisan, che è la dimostrazione che quando la politica vuole le cose buone riesce a farle, che ha semplificato e soprattutto ha stabilito che la terapia del dolore, come le cure palliative, sono soprattutto un diritto di tutti i cittadini. E questo è un elemento importante, perché non è più considerato una funzione accessoria per cui si fa se c'è, ma è un diritto che ogni cittadino può esercitare nell'ottenere una risposta, ovviamente compatibilmente con la patologia e con le sue condizioni e con gli strumenti a disposizione, per cercare di ridurre la sintomatologia. La legge 38, come diceva, ha reso molto più semplice la prescrivibilità di farmaci come la morfina, anche per via parenterale, cosa che prima invece era resa complessa dal fatto che, essendo un farmaco stupefacente, soggiaceva una vecchia legge che prevedeva una ricetta particolarmente complessa in triplice copia, in cui anche il minimo problema poteva dare adito a problemi anche di natura penale. E questo è stato un grande passo in avanti per rendere più efficace la terapia del dolore.
Quindi, continuando nel discorso, la ricetta rossa, la tanto amata o disamata ricetta rossa, può contenere queste prescrizioni?
Assolutamente sì. La cosiddetta ricetta
rossa. E quella bianca?
Allora, la ricetta rossa è, dobbiamo distinguere quello che è prescrivibile da quello che è rimborsabile. La prescrizione può essere fatta su anche un ricettario bianco, ma in questo caso il paziente pagherà il farmaco prescritto sul ricettario bianco. La ricetta rossa è la possibilità di ottenere determinati farmaci in relazione alle condizioni di esenzione allo stato del paziente, con il pagamento di un ticket o gratuitamente, come per la terapia, come nella terapia del dolore, con l'apposita esenzione TDL, che permette la completa rimborsabilità di farmaci usati in terapia del dolore su ricettario rosso regionale, che permette la prescrizione di tutti gli stupefacenti, compresa la morfina per via parenterale. Oramai in triplice copia sono pochi i farmaci che devono essere ancora prescritti così.
Può farlo il medico di base questo?
Assolutamente, il medico di medicina generale ha la potestà di prescrivere qualsiasi farmaco necessario per il trattamento, tra cui tutti gli stupefacenti.
Dottore, sono ancora utili, sono ancora usate il ricettario a ricalco?
Non più.
Io ti devo, leggiamo qualche domanda che è arrivata, dai, così almeno anche la gente sa che è arrivata. Allora, qui dice, è di Angera: mio marito 3 anni fa ha avuto il fuoco di Sant'Antonio e, nonostante è passato tanto tempo, soffre continuamente di nevralgie. Abbiamo provato di tutto. Cosa mi consiglia di fare?
Allora,
io, qualcuno in famiglia l'ha provato, so cosa vuol dire.
Il fuoco, cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, che è una nevralgia postherpetica, è una nevralgia che persiste moltissimo nel tempo dopo che si è risolto l'evento acuto, che è un'infezione herpetica. Purtroppo ci sono casi, seppur rari, in cui la cronicizzazione è possibile. La cronicizzazione avviene soprattutto quando la diagnosi di infezione herpetica è tardiva e parte in ritardo il trattamento diretto con antivirale. La nevralgia post-herpetica è particolarmente dolorosa e fastidiosa e talvolta dura molto, perché è un danno di un tessuto, quello nervoso, che, essendo molto specializzato, ci mette moltissimo a ricostruirsi. Dall'anno all'anno e mezzo. Dopo tanto tempo, però, il meccanismo di cronicizzazione può rimanere permanente. A questo punto il primo consiglio è quello di rivolgersi a un centro di terapia del dolore, dove ci sono una serie di farmaci o una serie, qualche tecnica in grado di controllare o perlomeno ridurre la sintomatologia dolorosa.
Quindi questa sintomatologia dolorosa viene corretta in terapia con gli antivirali, perché un paziente erpetico con herpes prende gli antivirali classici, no, in maniera preventiva.
No, allora
viene associato.
No, allora l'evento infettivo acuto viene generalmente, deve essere trattato precocemente, ho detto, perché un trattamento dilazionato, cioè il mancato riconoscimento, un trattamento tardivo favorisce la cronicizzazione del dolore. Ma l'evento infettivo va incontro a risoluzione anche spontanea. L'antivirale accelera la guarigione dall'infezione. Il danno nervoso invece si stabilisce. Ho detto che più è precoce il trattamento della fase acuta, cioè più viene riconosciuto prontamente, e minore la possibilità che questo cronicizzi nel tempo. Questa è la differenza.
Altra domanda, ieri sera mi hanno fatto il trigemino. Dolore, dice che è pazzesco, fa sul viso, non riesce a mangiare, dolore all'orecchio, al naso, a tutte le parti. Ma dimmi cosa può fare questo,
allora,
signore.
La cosa che si può fare è una diagnosi, e nella diagnosi bisogna utilizzare tecniche a volte anche abbastanza complesse come esami che siano volti a svelare conflitti neurovascolari. Talvolta la nevralgia del trigemino è sostenuto da un conflitto tra un vaso e il ganglio trigemino, quindi la diagnosi è ancora una volta al primo posto. E poi, così come per la nevralgia del trigemino, ci sono terapie farmacologiche come la carbamazepina e trattamenti diretti, che in questo caso non facciamo noi perché di particolare complessità, ma che fa il neurochirurgo, come la microcompressione del ganglio di Gasser con palloncino e con cose che possono essere utilizzate direttamente da specialisti.
Allora, siamo arrivati alla fine. Io comincio già a ringraziare il Dini. Grazie Dini per quello che stai facendo. Grazie Enrico. Ma ti do l'ultima domanda che è arrivata, e quindi vorrei che tu chiudessi la trasmissione in questo modo. Dice: se la terapia che sto seguendo non funziona, devo rassegnarmi a convivere con il dolore? Non lo so se ti andava bene come finale, però mi è venuto un po' va bene una domanda di questo tipo.
Allora chiudiamo così come abbiamo iniziato, e cioè che consideriamo che purtroppo noi non riusciremo mai a eliminare completamente la sintomatologia dolorosa. Possiamo però mettere in atto tutta una serie di trattamenti diretti, indiretti, farmacologici, psicologici, di sostegno, per far sì che questo non abbia un peso preponderante nella nostra vita. Possiamo cercare di ridurlo, possiamo cercare un'accettabile convivenza. Non sempre riusciamo a debellarlo completamente, possiamo però fare qualche cosa perché questo non diventi il polo centrale attorno a cui ruota la nostra esistenza, che vuol dire alzarsi la mattina pensando al dolore e addormentarsi la sera pensando ancora al dolore. Questo riusciamo ancora a farlo. Ringrazio.
Caro Carlo,
saluto i malnatesi.
Sì, anche i vedanesi, per favore. E ringrazio anche quel personaggio che ha telefonato. Vuol dire che effettivamente il problema
l'ascoltatore,
esiste.
L'ascoltatore, grazie.
L'ascoltatore, sì. È importante. Dini, ti ho già ringraziato, ma effettivamente per la seconda volta ti dico, mamma mia, ma hai proprio studiato,
grazie,
questa notte.
Ok, grazie.
Un saluto a tutti. Grazie ancora, Carlo.
Grazie a tutti.
Arrivederci.
E grazie.